しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まる、サンバのリズム。
ましきあなた、Un saluto e come sempre un benvenuto a tutte e tutti coloro che ascoltano questa puntata di Letti e Lettini, la trasmissione settimanale estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura. Un saluto da Ira Rubini e quest'oggi vi anticipo che il personaggio a cui abbiamo chiesto di parlare del proprio lavoro, della propria arte e poi di dare tre consigli di lettura è il maestro Giuseppe Califano, che per molti anni ha curato la rubrica di musica classica per il quotidiano culturale di Radio Popolare, ma che è anche un importante compositore, musicista, esecutore dal vivo e molte altre cose, compreso didatta e divulgatore. E allora ascoltiamo che cosa ci ha raccontato in questa puntata di Letti e Lettini. E come sempre, nella seconda parte scopriremo una nuova libreria indipendente. Questa volta sarà... Mentre la volta scorsa era Chiara De Matteis che ci ha portato a Siracusa, questa volta invece sarà Olivia Gnocchi che ci porterà a scoprire una libreria milanese. Giuseppe Califano, ben ritrovato, come va?
Ciao Ira, ben ritrovato a tutti, bene bene, davvero bene, spero anche per tutti voi, tutti gli affezionatissimi ascoltatori di Radio Popolare.
Lo ricordiamo ai più distratti oppure ai nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici: Giuseppe Califano per tanti anni ha tenuto la rubrica di musica classica del lunedì nel quotidiano culturale di Radio Popolare, per questo gli saremo eternamente grati. Grazie Giuseppe.
Grazie, grazie a voi.
Ma Giuseppe, come abbiamo ricordato tante volte, è anche, oltre che docente, un importante compositore contemporaneo, oltre che un solista e ha un'attività molto importante, che tra l'altro ha avuto anche degli esiti di grandissimo successo recentemente. Ne abbiamo parlato anche con un appuntamento nel nostro auditorium, perché appunto le cose che Giuseppe fa spaziano attraverso diversi ambiti musicali, sempre restando evidentemente in un contesto che è quello della musica classica ma anche contemporanea. Tant'è vero che questa domenica, quindi un giorno dopo che questa intervista andrà in onda, c'è un appuntamento dal vivo dedicato a Einaudi, giusto?
Esatto, allo spazio Filippetti alle 21.30 c'è questo concerto Candlelight, che sapete insomma per chi ci ha seguito negli anni scorsi e nelle tutte le rubriche, spesso tu Ira insomma mi esortavi a pubblicizzare i miei concerti, e cioè, ho una collaborazione con Candlelight che continua ormai da un po' di anni e mi permette appunto di dedicarmi un po' a questi repertori, e come appunto questa domenica c'è un tributo a Ludovico Einaudi alle 21.30, ma alle 19.30 ce n'è un altro, sempre lo spazio Filippetti, Candlelight naturalmente, che è dedicato ad un grandissimo compositore di colonne sonore che è Hans Zimmer. E quindi insomma in realtà sono due appuntamenti molto diversi, come anticipavi tu, e un po' anche il format Candlelight si sposa bene con il mio modo di immaginare e pensare di essere interprete e la musica in generale, e quindi insomma anche Zimmer veramente un compositore ricchissimo da ascoltare e da scoprire.
Vero, infatti Hans Zimmer è veramente un genio. Come mai hai scelto Einaudi però per il tuo appuntamento? Che legame c'è con la sua musica?
Allora, Einaudi in assoluto è, credo che sia, a parte che davvero è il compositore più amato italiano, più amato al mondo direi, rispetto a tutti gli ascolti che ha insomma sui vari digital store, al di là dei grandi classici come Morricone, che sono ormai, come dire, da considerare già parte del mondo classico. E Einaudi è assolutamente amatissimo, è il compositore che che rispetto anche a questa mia collaborazione con Candlelight suono da più tempo, perché ha, insomma, assolutamente una capacità di attirare pubblico, no? Che è un aspetto assolutamente fondamentale per chi organizza concerti, lo sappiamo, lo fa da anni, perché davvero è, insomma, riesce a catturare decisamente. È sicuramente un compositore anche un po' discusso, nel senso che sai che c'è una
Infatti ne
grande
stavamo
diatriba, cioè.
discutendo prima.
Immagino, io mi metto un po' di traverso di solito, no, in queste discussioni, nel senso che io, come dico spesso, abito più mondi musicali e sono felice
Esatto.
così, no? Nel senso che amo la musica contemporanea, ma parliamo di, no, del linguaggio di più sperimentale di Berio, per dire,
Berio, che se non
poi.
sbaglio è stato insegnante di Einaudi.
Esatto, sei attentissima, non l'ho
Ma
nominato a
poi cos'è
caso,
successo? No, stavo scherzando, stavo scherzando.
No, cosa è successo? È stato insegnante di Einaudi per un po', ma Einaudi, come dire, ha capito che quello non era il suo mondo, ha fatto degli esperimenti in quella direzione, ne ha scelta semplicemente un'altra, e la cosa che apprezzo di Einaudi è che non ha mai detto questa è la strada della musica, ha detto questa è la mia strada, tutto qui, e la percorsa, continua a percorrerla, riempie il Teatro Dal Verme, insomma, per tutto il mese di dicembre con migliaia di persone.
Vero.
Ha un grande successo, poi c'è insomma, è classico, è pop. Questo è come dire una discussione che forse i posteri riusciranno davvero a risolvere. A
Hai
me piace
ragione.
suonarlo, a me piace suonarlo, e così come mi piace, se dovesse capitarmi di suonare Chopin piuttosto che Satie, amo interpretarli. Sono codici linguistici diversi che parlano probabilmente a pubblici diversi, però voglio dire, viva la musica, insomma, è sempre una cosa. Io dico sempre, è una cosa banale, che insomma, finché è musica non fa male a nessuno, insomma, in questo periodo direi riuscire a fare qualcosa che fa bene anziché male è molto prezioso, quindi teniamoci anche Einaudi o Zimmer o tutti gli altri.
No, no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Allora, ricordando dunque questo tuo appuntamento allo Spazio Filippetti di domenica e anche quello con la musica di Hans Zimmer, veniamo invece al tuo lavoro più recente, di cui ci piacerebbe che tu ci parlassi un po'.
Esatto, allora io grazie anche per questa occasione di parlarne, perché appunto io, a parte, allora, fine mese, adesso fine luglio, uscirà sui digital store un mio tributo a Morricone, a proposito di, appunto, di grandi autori, quindi ci saranno 5 brani delle colonne sonore più amate di Morricone, però insomma sto lavorando al nuovo album e io ho avuto occasione di suonare lì da voi in auditorium il vecchio album, e quindi sono stato felicissimo di avere una serata, che mi abbiate dedicato una serata tutta per me,
Ma torna,
onoratissimo.
scusa.
Spero di sì, dai, se, insomma, se
Vabbè,
lo
ci
prendo
mettiamo
come un invito,
d'accordo poi, dai.
è ufficiale.
Ok.
E sì, allora, l'album uscirà un po' come quello precedente dedicato ai colori, uscirà in più con 3 EP diversi da qui a febbraio, quindi in realtà, insomma, avremo tempo poi per trovare una data, sono felice di portarvelo. Si intitola Dancing perché sono una raccolta di 16 pezzi, quindi sono un po' di pezzi, ma sono tutti, in realtà sono tutti valzer, che è una cosa che avevo in testa da un po', con tutti dedicati a cose diverse, nel senso è un modo molto allargato di pensare la danza, no? Dedicato alle danze della natura, alle danze delle emozioni, ci cioè sono diversi, quindi ogni EP ha il suo cuore pulsante dedicato a uno di questi argomenti, ma fondamentalmente sono tutti pezzi in 3/4, e questa era la cosa musicale che hanno in comune, e sono dei valzer, insomma, ho cercato di spaziare un po' nel loro linguaggio. Però insomma, è un progetto in cui ho messo in campo anche un altro aspetto a cui tengo molto, che è la condivisione col pubblico di quello che è il mio viaggio, per chi vuole condividerlo. E quindi rispetto a questo progetto ho immaginato il primo video che realizzeremo tra settembre e ottobre, che sarà composto dai video che vorrà mandarmi il pubblico. E questo è un po', approfitto di questa
Ah.
occasione per lanciarvi questa call to action, come mi hanno insegnato a chiamarla quelli che si occupano dei social, dove che trovate anche sul mio profilo Instagram, e ve la racconto velocemente. Siccome appunto il titolo del primo brano sarà proprio Dancing, io ho immaginato che chi vorrà potrà mandarmi un video di 15-20 secondi fatti col telefonino, non c'è assolutamente problema. Ci sono una serie di cose tecniche indicate, ma fondamentalmente quelle cose tecniche vogliono dire in una lingua tecnicistica va bene qualsiasi telefonino quindi si manda questo video in cui si danza, ma si danza senza pensare a dover ballare chissà cosa, e utilizzo la parola danza proprio per allargare. Non è un ballo, è un momento in cui si può, anche in estate sulla spiaggia si sta tutti quanti insieme a ballare al sole, ma divertendosi, oppure un momento in cui magari si ci abbraccia con la persona che ami, o anche con un figlio, e fai semplicemente un giro su te stesso con lui, basta quello, per me è già questa una danza. E tutti questi frammenti di 15-20 secondi andranno ad essere appunto il video del primo brano dell'album, quindi lo chiamo un video collaborativo, e quindi più video arriveranno più sarà bello, naturalmente, e insomma spero ne arriveranno un po', ecco.
Ma sono sicura, perché tu hai un pubblico sterminato, insomma, cioè, che adesso tra l'altro appunto ha imparato anche a venire a vederti dal vivo, no? Cioè, insomma, ci sono grandi piazze piene di spettatori e ascoltatori che ti seguono, quindi sarà certamente così anche per i prossimi appuntamenti e per questo lavoro. Mi sembra una bellissima idea che noi allarghiamo e estendiamo, insomma, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare un breve video, insomma, il ballo, la danza per noi sono molto importanti, e quindi, dato che d'estate forse, no, si balla un po' di più,
esatto,
qualunque tipo, credo, di danza è ben accetta negli esiti che manderete a Giuseppe Califano, no? Dalle danze tradizionali a quelle di gruppo, a quelle al liscio,
improvvisate,
ai rave, insomma, qualsiasi cosa. Noi,
assolutamente, guarda, un sottotitolo di questa cosa è no perfezione, sì autenticità, perché sono tutti preoccupati, anche alcuni amici, oddio, ma io non so ballare. Ma non devi saper ballare, anzi meglio. Perché poi, insomma, ovviamente non ci sarà la musica originale di quello che state ballando, ma ci sarà la mia, quindi le immagini saranno trattate anche dal regista con tutti i loro trucchi di rallentare, accelerare, insomma, quindi sarà assolutamente bellissimo qualsiasi cosa accade.
Diamo il riferimento dove si possono mandare i video di nuovo?
Allora, i video vanno mandati a questa mail, un po' difficile perché un po' lunghetta, ma è semplice: music is the interference, @gmail.com. Quindi la musica è l'interferenza, questo è il concetto che c'è dietro in inglese: music is the interference, @gmail.com. Su Instagram poi c'è scritto, insomma,
sull'Instagram di Giuseppe Califano c'è la mail a cui mandare i video, perché appunto c'è una call to action per questa iniziativa.
Esatto.
Dancing invece, hai detto, uscirà sulle piattaforme quando?
Allora, iniziamo a settembre con il primo singolo, fine settembre, inizio ottobre, poi dipende dai tempi tecnici, e poi uscirà il primo EP proprio ad ottobre, novembre di nuovo, novembre-dicembre secondo EP, gennaio-febbraio il terzo EP, quindi il percorso sarà distribuito un po' in questi mesi, poi ogni volta ci sarà, insomma, un video oppure dei video.
Molto bello, allora torneremo certamente a parlarne, ci piacerebbe davvero averti ospite poi quando il lavoro sarà completo per proporlo dal vivo, ma adesso ci ascoltiamo invece un estratto da quel famoso concerto che tra l'altro sui social di Giuseppe Califano in parte ritrovate, quello che tenne nel nostro auditorium per Ceremony of Colors, e ci ascoltiamo uno dei brani che ci hai regalato.
Thank you.
Siamo di nuovo in conversazione con Giuseppe Califano, insomma, che consideriamo, credo, un amico, insomma, dopo tanti anni in cui, oltre a tenere la nostra rubrica di musica classica, ci ha condotti attraverso molti aspetti del suo lavoro, della didattica, poi ci portava anche all'estero, mi ricordo, insomma, quando per progetti di docenza e collaborazione. Siamo arrivati, Giuseppe, poi magari ricorderemo i progetti di cui ci hai parlato all'inizio della nostra conversazione, ai tuoi tre libri del cuore o i tre consigli di lettura.
Eh sì, ok, che bello, questa è una cosa nuova che mi chiedete. Insomma, intanto due parole su la collaborazione che ho avuto con voi per tanti anni. Per me è stato, insomma, è stato davvero bello, insomma, ritrovare il pubblico ogni settimana e raccontare la musica di Milano e anche non solo di Milano, e al di là di tutto, insomma, avere un pubblico che ogni volta ritrovi è una cosa un po' speciale. Mi manca un po', devo dire, e quindi, insomma, volevo solo...
Basta, adesso
questo...
ci commuoviamo tutti quanti. No, passiamo ai libri.
Passiamo ai libri, sì. Allora, io vi suggerirei un po' alcuni dei libri, in realtà, che un po' credo di rileggere. Uno lo sto rileggendo adesso e altri li ho letti in passato. Allora, uno è di, non può mancare, di argomento musicale, perché, insomma, essendo musicista sono sempre alla ricerca di libri nuovi, e vabbè, questo qui in realtà è un grande classico, è quello di Alex Ross, Il resto è rumore, che è un libro stupendo sul Novecento, e quindi a proposito di apertura mentale, di quello di cui parlavamo all'inizio, è un libro che ti apre tantissimo la mente su questa musica che è ancora un po' non così tanto conosciuta, no, rispetto al Novecento, e lui è forse anche perché è americano, uno sguardo, un critico musicale del New York Times, e ha uno sguardo molto aperto magari rispetto a noi europei, quindi in questa storia della musica mette davvero da Stravinsky a Cage, a Berio e tutti gli altri, ma anche altri compositori che appunto sono considerati da lui parte assolutamente del mondo contemporaneo, anche se hanno un codice linguistico non sperimentale o particolarmente pop. Arriva anche a parlare dei radio, cioè fa veramente un excursus del Novecento, dove poi mette dentro sei compositori, tutte le figure che giravano intorno ai compositori, e c'è anche un fortissimo accento sul rapporto tra il potere e la musica, ma è veramente appassionante, scritto come un romanzo, e io davvero ve lo consiglio. L'altro invece che vi suggerisco, anche questo direi che è un grande classico, però è proprio il mio libro del cuore, credo, e sono Le lezioni americane di Italo Calvino. Che io ogni estate rileggo Calvino o lo leggo cose nuove, perché io trascorro parte dell'estate a Castiglione della Pescaia, e non so se sapete che lì, insomma, c'è la tomba di Italo Calvino, e quindi
sì, vero, sì.
Vado a fare anche una visita lì almeno una volta nei 15 giorni che sto lì, perché è mancato, insomma, era lì, aveva la sua villa. E Le lezioni americane per me sono, le rileggo praticamente ogni estate, perché sono una miniera di consigli da cui scaturiscono tantissime altre letture, e a parte il modo in cui sono scritte, ma sono davvero una miniera di spunti scritte, insomma, ormai 30 anni fa, ma che parlavano di parole legate alla modernità, lo sapete, e che riescono ancora oggi a leggere alcune cose che accadono oggi con una capacità di anticipare il futuro che a volte vengono davvero i brividi, e con la leggerezza profonda di Calvino, insomma, che è la sua caratteristica che io adoro da sempre. E poi il terzo libro che invece vi suggerisco appartiene un po' a questo realismo magico di cui Calvino sì, insomma, è in Italia forse il più importante dei rappresentanti, ed è un libro di José Saramago che è Le intermittenze della morte, che, insomma, anche questo per me è un libro incredibile, che è il libro che sto rileggendo, appunto, vi dicevo, e che, insomma, lui parte sempre da questi, insomma, molti conosceranno assolutamente Saramago, e parte come in cecità, parte da un paradosso, no, iniziale, che la cecità lì diventa contagiosa, e qui in realtà il libro inizia con quel giorno non morì nessuno, che c'è un incipit così, insomma, e quindi racconta della morte che a un certo punto va in sciopero e decide in questo luogo preciso di non far morire più nessuno, e dalla gioia iniziale in realtà poi c'è, cioè, insomma, la società va in crisi totale, ed è una, ovviamente, quel paradosso, grande sarcasmo, grandissima ironia. Non è un libro triste, adesso per l'estate dite oddio, l'intermittenza della morte, in realtà è un libro sicuramente pieno di ironia, amarissima, ma insomma è un'indagine un po' sull'essere umano, alla fine, come sempre, sulla fragilità dell'essere umano, mi viene a dire, ma anche sulla fragilità dei desideri, no? Perché sono fatti, costruiti su cose che riteniamo assolutamente solide, ma in realtà anche gli stessi desideri sono costruiti su qualcosa che basta veramente un click e tutto si stravolge e riviene messo in discussione. Io lo trovo assolutamente affascinante ritrovare prospettive nuove su cose che con cui tutti i giorni abbiamo a che fare. Mi sembra veramente geniale.
Giuseppe, grazie, sono delle bellissime suggestioni, anche molto varie, diverse tra loro, proprio i libri del cuore. Dunque, auguriamo a Giuseppe Califano una buona estate, naturalmente, anche una buona estate in musica. Ricordiamo allo Spazio Filippetti il suo appuntamento dedicato alla musica di Einaudi questa domenica, e poi il progetto Dancing, che è in divenire ma al quale potete già partecipare con i vostri video, in cui ballate, ballano, si balla, insomma, andate sui social di Giuseppe Califano e trovate la complicatissima mail a cui bisogna mandare il video. Ripetiamola, Giuseppe.
Music is the interference, in inglese, quindi @gmail.com.
E quindi preparatevi, insomma, perché il lavoro mi sembra davvero originale, questa partecipazione del pubblico particolarmente. Quindi grazie davvero a Giuseppe Califano, un abbraccio, ciao.
Grazie a tutti voi, un abbraccione grande, buona estate.
Ciao.
Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui ogni sabato scopriamo una nuova libreria indipendente e poi chiediamo tre consigli di lettura per voi radioascoltatori. Oggi siamo qui a Lapsus a Milano, in via Meda, e siamo con Alice. Grazie per essere con noi.
Ah, grazie a voi.
Che ci parla della sua libreria Lapsus. Quindi per prima cosa ti chiedo com'è nata questa libreria, anche il nome, che ho trovato molto interessante. Quindi credo siano quasi 10 anni che
è aperta. Sono 9 anni quest'anno, 9 anni a settembre. Abbiamo aperto nel 2016 e in realtà la nostra è una realtà che è nata, nata prima di tutto da una famiglia, nel senso che noi siamo 4 soci. Ma siamo tutti parenti molto molto stretti, quindi è proprio una realtà assolutamente familiare e diciamo che per varie vicissitudini personali in quel momento, insomma, eravamo tutti in cerca di nuove occupazioni e abbiamo pensato perché no, proviamo a fare qualcosa insieme, insomma, e niente, io appunto venivo già dall'ambiente delle librerie. Gli altri venivano tutti da altre realtà e quindi abbiamo un po' dovuto capire insieme cosa fare. Io volevo restare in questo ambito, però mi rendevo anche conto che di soli libri ormai è molto molto difficile,
purtroppo
vivere, e nulla, quindi abbiamo messo insieme tutte le idee varie che ci sono venute. Questo è anche un po' il motivo del nome, poi alla fine Lapsus, perché continuavamo a avere idee di ogni tipo, non sapevamo più che cosa inventarci e poi appunto alla fine è nato questo progetto che mette insieme tante passioni diverse, tante cose che ci piaceva pensare di poter fare, quindi appunto la caffetteria. All'inizio doveva essere solo una libreria per bambini, poi in realtà in corsa è cambiato il progetto, quindi è diventata anche una libreria non più solo per bambini. E poi Sara, che è una delle soci, era molto appassionata di birre, quindi appunto abbiamo anche una selezione di birre artigianali, perché quella era la sua passione. E nulla, quindi da tutto questo insieme di cose diverse, di interessi diversi, alla fine è nato il nostro progetto così come è adesso.
Quindi siete parte libreria, parte caffetteria, poi vedo che lì appunto c'è una stanza che è dedicata solo...
Sì, quella è rimasta così come l'avevamo pensata, quindi una stanza solo ed esclusivamente dedicata all'infanzia. Sono libri e giochi che vanno da 0 a 10, 12 anni più o meno. E quella sì, quella rimane comunque il nostro punto forte, poiché insomma la narrativa per l'infanzia e i libri illustrati sono sicuramente uno dei punti forti dell'editoria in questo momento, per cui su quello noi puntiamo tanto e di là è rimasto tutto così.
E posso chiedere anche, perché vedo tra i libri veramente un po' di tutto, come avviene la selezione, come li scegliete?
Allora, diciamo che da questo punto di vista noi ci siamo concessi tanta libertà, nel senso che essendo comunque piccoli, lo spazio è molto piccolo, quindi avere tutto non è possibile. Perciò, ecco, da questo punto di vista ci siamo concentrati sull'avere quello che ci piace. Quindi,
che mi sembra un ottimo criterio,
sì,
comunque.
Tutto il resto si può prenotare, lavoriamo tanto con servizio di prenotazione, però ecco, diciamo che per quello che abbiamo qui puntiamo su editori, progetti appunto che ci piacciono, che vogliamo sostenere, che riteniamo siano validi per noi, e poi invece per tutto il resto appunto siamo aperti alle richieste di chi viene.
Vuole,
sì.
Posso chiederti chi è che viene qua? Perché mi sembra anche un ottimo posto anche per studiare, lavorare, più o meno la vostra clientela.
Sì, assolutamente. Ti dico la verità, quando abbiamo iniziato era una clientela molto diversa. Noi abbiamo assistito a un grandissimo cambiamento del quartiere. Inizialmente erano molte famiglie, quindi coppie con bambini, Adesso è appunto molto molto cambiato, adesso sono per lo più giovani, sono per lo più studenti.
Beh, bello.
Sì, perché è comunque una zona in cui c'è grande ricambio. La vicinanza a tutte le varie università, quindi Bocconi, Naba, Ulm, ha reso questa zona una zona molto, molto di passaggio, molto di cambiamento continuo. E quindi sì, il nostro è diventato, non era nato così, ma è diventato anche un posto dove lavorare, dove studiare, dove appunto stare per essere un po' tranquilli.
Poi c'è una bella atmosfera, se sì. Si corre da libri è bello comunque, sì.
Sì, no, è bello e poi sai, a volte uno dice bello lo smart, è bellissimo, sì. Però può diventare anche un po' pesante, alienante, sì. Non stare sempre in casa così, allora può essere un'occasione insomma venire qui e avere un po' quel rumore bianco in sottofondo che comunque non ti fa sentire proprio solo.
Quindi anche tipo durante il Covid e dopo il Covid immagino sia cambiato molto.
Sì, decisamente. Il Covid è stato, vabbè, per noi stessi, insomma, un momento difficile da maneggiare. Pur essendo comunque le librerie tra le primissime realtà che hanno riaperto. Perché appunto i libri sono stati considerati dei beni di prima necessità, quindi noi in realtà siamo stati chiusi pochissimo. Però ecco, diciamo che sì, dopo il Covid sicuramente è cambiato anche il modo di fruire il posto, è diventata una cosa diversa e quello che ti posso dire è che abbiamo notato anche noi in questi anni è che il nostro posto, diciamo, forse proprio per il fatto che noi siamo famiglia, appunto, il che vuol dire tutto il bene e anche qualche,
beh, sì,
insomma, qualcosa di meno bene, però probabilmente ha creato un posto di cui la gente un po' sentiva il bisogno, perché molte persone vengono qui e si raccontano.
Ah, cioè, che bello.
Sì. Vengono qui, gli piace stare qui, chiacchierare con noi, cioè noi non abbiamo tanto, un po' per dove siamo collocati, che quindi non è una zona di grandissimo passaggio, però diciamo noi viviamo molto il quartiere, viviamo molto chi vive qui, chi lavora qui, e sicuramente sì, cioè abbiamo notato un bisogno delle persone di parlare un po' di più, probabilmente dopo... Appunto,
silenzio.
E dopo tanto silenzio adesso e quindi appunto forse ci hanno un po' individuato come un posto dove si può ancora fare questa cosa,
condividere, stare,
sì,
insieme.
Esatto.
Ti chiedo se organizzate eventi, li avete organizzati in passato o anche adesso, di cui vuoi parlare?
Sì, noi abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto tante presentazioni di libri, abbiamo ospitato conferenze, abbiamo organizzato eventi, l'ultimo dei quali, di cui siamo stati estremamente, estremamente contenti, è stato quello organizzato con ACET, che è un'associazione che si occupa di promuovere eventi per persone transgender. È stato un aperitivo bellissimo.
Immagino.
Tra l'altro con un nome fantastico che io avrei voluto inventarmi, ma l'hanno inventato loro, perché si chiamava Sciure da Salotto.
Oh, meraviglioso.
Meraviglioso.
Bellissimo.
Meraviglioso. È stato un aperitivo, devo dire, bellissimo, con persone tra l'altro straordinarie, ragazzi giovanissimi per la maggior parte, davvero persone meravigliose. E quindi sì, poi abbiamo i nostri aperitivi che sono sempre molto partecipati, devo dire, abbiamo ospitato musica dal vivo, quindi nell'ottica appunto di essere tante cose, un po' di tutto.
Mi sembra ci riusciate molto bene, quindi adesso la domanda più difficile, però almeno strappiamo il cerotto,
okay.
Una canzone che vorresti ascoltare adesso, così poi l'ascoltiamo insieme.
Io vorrei ascoltare gli Alabama Shake, Always Alright.
Va bene, allora ascoltiamo Always Alright di Alabama Shake.
Thank you.
Eccoci tornati a Letti Lettini, siamo con Alice della libreria Lapsus. Ti chiedo 3 consigli di lettura per quest'estate.
Allora, io vorrei consigliare come primo titolo Tornare a casa, che è un titolo di NN Edizioni, perché l'ho trovato un libro bello su un tema che è un po' bistrattato, secondo me, che è il tema della paternità. Perché della maternità si parla molto, si è sempre parlato tanto, perché la maternità secondo me è un argomento forse un po' più immediato, un po' più di pancia. La paternità invece è un tema che secondo me dovrebbe essere un po' più sviscerato ancora. E questo è un libro molto bello che parla addirittura di 3 tipi di paternità. Cioè, uno è la paternità biologica. Una è la paternità che invece ci si sceglie, quindi è una scelta consapevole, spesso non legata alla biologia. Mm-hmm. E poi invece c'è il tema della paternità vecchio stile, quindi un genitore, diciamo, già un po' avanti con gli anni, che rappresenta insomma una forma di paternità che non ha saputo esprimersi. E l'ho trovato un libro molto tenero e a me, devo dire, è piaciuto molto. Secondo me ha una scena finale bellissima, io mi sono molto commossa e quindi questo ve lo consiglio.
I finali belli,
perché
poi ti rimangono.
Esatto.
Sì. L'autore di questo?
È Tom Lamont.
Ah, ok. E un secondo libro?
Allora, un secondo libro invece è Estasi Americana, mm-hmm. editore Mercurio, autrice C.G. Lead. E questo mi è piaciuto perché l'ho trovato davvero un road movie, davvero una cavalcata incredibile, anche un po' così, ma estremamente fuori dagli schemi. Beh, la storia è molto, molto particolare, nel senso che la voce narrante è questa adolescente che si trova ad attraversare gli Stati Uniti per ricongiungersi al fratello gemello nel bel mezzo di una pandemia scoppiata, però in questo caso si tratta di una mutazione del gene della sifilide. E quindi, diciamo, questa influenza che scoppia ha dei sintomi molto molto particolari, nel senso che chi viene colpito ha questa, diciamo, questo desiderio sessuale incredibilmente intenso, mm-hmm. Che lo porta a questa febbre incredibile per un paio di giorni, dopodiché si muore. Però, diciamo, è una cosa un po' quasi zombie, è un effetto quasi zombie. E niente, l'ho trovato davvero estremamente, estremamente potente, estremamente ben scritto, e soprattutto mette in gioco tutta una serie di temi anche insomma sulla religione, sul conoscere se stessi, sullo scoprire un po' che cosa e chi realmente si è. Mm-hmm. E quindi insomma questo l'ho trovato molto molto bello e lo consiglio.
Va bene. Un ultimo consiglio,
io ti direi a questo punto un libro anche più per bambini, visto che abbiamo questo. E quello che consiglio è un libro che si chiama Mare, mm-hmm. punto esclamativo, edizioni Quinto Quarto. E è un libro, secondo me, bellissimo, che è tante cose insieme, nel senso che è un atlante tematico, è un libro illustrato. Bello. Ed è anche un activity book, mm-hmm. quindi ha tanti aspetti.
Tante sfaccettature.
Esatto, sì. Quindi può essere usato come appunto semplicemente un libro di attività per colorare, disegnare, tatuare, marinai, mm-hmm. cose, quello che vorrei fare io, tatuare. Beh, il marinaio, sì. È meraviglioso. E può essere usato invece come libro per scoprire delle curiosità, perché parla di tante cose, e quindi di mitologia, di anche un po' di scienza, ma tante tante cose. E poi insomma ha delle illustrazioni bellissime, e questo non guasta mai, quindi
no, sicuramente
direi che è perfetto, cioè è un libro perfetto, racchiude okay. tutto quanto, per me è bellissimo.
Chissà come lo guarda anch'io, che sono cresciuta adesso. E come ultima domanda ti chiedo: cosa vorreste per il futuro? Aspirazioni, progetti, sogni?
Ma guarda, noi quello che si vorrebbe è, non lo so, uno vorrebbe migliorare sempre, mm. no? Vorrebbe fare sempre più cose, vorrebbe avere sempre più energia per inventarsi di più. Mm. E quindi, non lo so, quello che un po' auguro a questo posto è di diventare Lapsus all'ennesima potenza, quindi di riuscire ad avere sempre più idee. Questo
mi sembra bellissimo.
Grazie.
Quindi ringraziamo Alice.
Grazie mille a voi.
E se siete a Milano o se passate per Milano, venite a questa bellissima libreria, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Gardens, and I'll be.
treasures in fire, so numb but the dam may present the roll I leave behind. Oh, were they even mine? So is it our time that's hollow, or is it my chest? Why does my heart not follow her to the end? She calls me up sometimes, says I hope you're doing fine. Babylon, I'm looking out from your cold tower into a past horizon. And there's Lady Love, my Lady Love. I built myself from a war, I built myself from a war.